Le Sacre du Printemps, balletto di Igor Stravinsky, raccontato da Susanna Pasticci.
È quello che dovrebbero aver ascoltato gli spettatori che la sera del 29 maggio dell'anno 1913 si trovavano al Théâtre des Champs-Élysées a Parigi per assistere alla prima rappresentazione di Le Sacre du Printemps, la Sacra della Primavera, un balletto prodotto dalla Compagnia dei Balletti Russi di Sergei Diaghilev, con le coreografie di Nijinsky, le scene e i costumi di Rierich e le musiche di Igor Stravinsky. Il documento sonoro che abbiamo appena ascoltato è tratto da un film prodotto dalla BBC nel 2005 e diretto da Andy Wilson. Il film si intitola Riot at the Right, vale a dire la rivolta, la sommossa, l'insurrezione che ebbe luogo in occasione della prima esecuzione della Sacra della Primavera. Ma quali furono le ragioni che suscitarono una reazione così violenta da parte del pubblico? Anche se la Sagra della Primavera era sicuramente uno spettacolo piuttosto molto, anzi, rivoluzionario rispetto agli standard dell'epoca, è difficile immaginare che ciò che accadde sulla scena possa aver davvero innescato una vera e propria rivolta. In realtà, lo scandalo era il risultato di una straordinaria campagna di marketing che era stata abilmente orchestrata dallo stesso impresario dei balletti russi, Sergei Diaghilev. Nelle settimane precedenti, infatti, la Sagra della Primavera era stata annunciata come uno spettacolo barbaro, primitivo e selvaggio. Di conseguenza, il pubblico era già predisposto a protestare, a prescindere da qualunque cosa avrebbe potuto vedere o ascoltare. E infatti, come scrisse con una buona dose di arguzia Jean Cocteau, il vero protagonista della prima rappresentazione della Sagra della Primavera fu soprattutto il pubblico. Qualche anno fa, per stabilire ciò che realmente accade la sera del 29 maggio 1913, la musicologa canadese Tamara Levitz ha analizzato in dettaglio tutte le fonti documentari disponibili, e cioè le recensioni, che furono più di 60, i racconti dei presenti, ma anche la disposizione degli spettatori in sala, dimostrando che in realtà il balletto non provocò una sommossa, ma solo una rumorosa disputa tra fazioni antagoniste. Lo spettacolo infatti non subì interruzioni e non vennero mai accese le luci in sala. Se ci fosse stata davvero una rivolta, sarebbe intervenuta la polizia, che invece non venne chiamata, mentre ci furono ben 5 aperture di sipario per gli applausi. Soprattutto, nessun testimone ha mai utilizzato il termine rivolta o sommossa. La parola rivolta, infatti, è stata usata per la prima volta solo molti anni dopo, nel 1924, e sempre nell'ambito di un'altra campagna di marketing che era stata abilmente orchestrata da Diaghilev per promuovere nuove riprese dell'opera.
We'll be right back.
Quando si parla della sagra della primavera, è sempre difficile distinguere tra realtà e finzione, tra verità e mito. Non solo gli studiosi di musica e di balletto si sono occupati della sagra della primavera. Lo storico Modris Eckstein, ad esempio, ha individuato nella sagra della primavera la presenza di una serie di sintomi che all'inizio degli anni 10 si agitavano nella psiche collettiva dell'epoca e che in seguito avrebbero dato vita non solo alla grande stagione del modernismo culturale, ma anche ai drammatici eventi della Prima Guerra Mondiale, che sarebbe scoppiata appena un anno dopo. Eppure il titolo della sagra della primavera, laddove il termine sagra è inteso nell'accezione di rituale, di consacrazione della primavera, non evoca immagini bellicose, ma anzi chiama in causa il momento più gioioso dell'anno, quello della stagione dei fiori, in cui la natura si risveglia dopo il sonno invernale. Il problema è che la primavera che viene messa in scena in questo spettacolo è molto lontana dalla visione idilliaca e confortante della primavera che è consacrata dalla tradizione dell'arte occidentale. Come viene chiarito dal sottotitolo dell'opera, infatti, Quadri della Russia pagana, la sagra della primavera ha una precisa ambientazione geografica. Tutti gli autori dello spettacolo sono russi e in Russia la primavera è un fenomeno che assume connotazioni particolarmente drammatiche, particolarmente violente. In una delle sue innumerevoli interviste, Stravinsky racconta infatti che la primavera russa è qualcosa che arriva all'improvviso e nel giro di un'ora è come se la terra intera si spezzasse. Inoltre, nella tradizione popolare russa, l'arrivo della primavera veniva celebrato con una serie di antichi riti propiziatori. L'interesse per l'etnografia e per la cultura popolare era assai diffuso negli ambienti intellettuali della Russia d'inizio secolo, dove molti artisti e intellettuali, appunto, esaltavano il valore della stichia, e cioè della spontaneità primordiale del popolo. Il più autorevole specialista dell'antichità pagana era il pittore Nikolai Rierich, che avrebbe avuto un ruolo decisivo nella creazione della sagra della primavera e che fin dal 1909 aveva avviato una collaborazione con i balletti russi di Diaghilev. La prima notizia sul progetto della sagra della primavera comparve sulla stampa russa nel 1910, dove si annunciava che Rierich e Stravinsky stavano lavorando insieme a un balletto intitolato Il Grande Sacrificio, dedicato agli antichi riti religiosi slavi su soggetto di Rierich. Sia Stravinsky che Rierich scrissero varie sinossi del balletto e l'ultima versione d'autore è un testo che Stravinsky preparò nel 1914 su richiesta del suo editore e che avrebbe voluto pubblicarlo insieme alla partitura stampa. In seguito però Stravinsky cambiò idea e il testo non venne mai pubblicato. Sulla genesi della sagra della primavera esistono versioni contrastanti, anche perché lo stesso Stravinsky ha contribuito in modo determinante ad alimentare queste contraddizioni. Non l'ha fatto certo per incuria o per dimenticanza, visto che Stravinsky ha sempre dedicato grande attenzione alla promozione della sua immagine pubblica, riuscendo sempre ad orientare, se non addirittura a manipolare, la recezione delle sue opere attraverso un uso particolarmente oculato dei media. E anche se il soggetto del balletto è firmato da Stravinsky e Rierich, negli anni successivi il compositore fece di tutto per rivendicare l'esclusiva paternità dell'opera. Dichiarò che l'idea dell'opera gli sarebbe apparsa in sogno nella primavera del 1910, quando ebbe la visione di una fanciulla che danzava fino allo sfinimento totale davanti a un gruppo di anziani. In occasione di una ripresa dello spettacolo con la coreografia di Massin nel 1920, Stravinsky invece dichiara che La Sagra della Primavera è un balletto senza soggetto, che l'idea germinale dell'opera è nata dalla musica e che la coreografia è stata liberamente costruita sulla musica. Nel 1924 ribadisce che La Sagra della Primavera non è una musica di accompagnamento al balletto e molti anni dopo, nel 1962, dichiara che La Sagra della Primavera è un pezzo di musica destinato all'esecuzione concertistica. Grazie a questi interventi sempre molto ben calcolati di Stravinsky, La Sagra della Primavera ha attraversato la storia del XX secolo vivendo due vite quasi completamente distinte e parallele. La dimensione della rappresentazione scenica del balletto, da un lato, e quella di un'opera musicale totalmente autonoma e senza alcun riferimento all'universo della danza e del teatro, dall'altro. E anche se Stravinsky si è adoperato in ogni modo possibile per accreditare l'idea che La Sagra della Primavera sia un pezzo di musica assoluta, ciò tuttavia non ha in alcun modo ostacolato la vitalità del balletto, che nel corso del XX secolo ha conosciuto più di 200 realizzazioni coreografiche. In assenza di un testo coreografico stabile, dal momento che la coreografia originale di Nijinsky è andata perduta, La Sagra della Primavera ha messo i coreografi di fronte alla possibilità di interagire con un vasto corpus di idee. L'idea della trasgressione, il primitivismo, la violenza, la modernità, il rifiuto dell'estetica tradizionale, ma anche la possibilità di mettere in scena ogni tipo di barbarie, di sacrifici, di rinascite e di conflitti. E dunque, in definitiva, di interagire con le più diverse e possibili sollecitazioni della contemporaneità.
Thank you.
Il progressivo ripudio del balletto da parte di Stravinsky è andato di pari passo con una decisa negazione di qualunque rapporto della sua partitura con le tradizioni della musica popolare russa. Stando alle sue dichiarazioni, infatti, l'unica melodia popolare che compare nella Sagra della Primavera è la melodia iniziale del fagotto, che il compositore avrebbe ripreso da un'antologia di canti popolari lituani. In realtà, lo studio dei quaderni di schizzi del compositore, avviato dal musicologo Richard Taruskin a partire dalla fine degli anni 70, ha dimostrato che la Sagra della Primavera è completamente intessuta di canti popolari lituani e slavi. È probabile che Stravinsky abbia utilizzato due diverse tipologie di fonti, alcune raccolte di canti scritti, compilate da etnografi, ma anche delle fonti orali, e cioè dei canti che aveva raccolto dalla viva voce dei musicisti e aveva trascritto personalmente. C'è infatti una fotografia che risale ai primi anni 10, in cui il giovane Stravinsky è ripreso sui gradini della sua villa estiva in Russia, proprio mentre trascrive la musica di un suonatore di ghironda, come farebbe un vero e proprio etnomusicologo. Non è stato possibile identificare tutti i canti popolari presenti nella Sagra della Primavera, anche perché le melodie originali hanno subito una grande trasformazione nel corso del processo compositivo. Stravinsky componeva al pianoforte e di conseguenza non abbiamo modo di sapere quanti stadi di elaborazione compositiva abbiano attraversato queste melodie popolari prima che il compositore le annotasse sul suo quaderno. Ma perché Stravinsky ha sempre cercato in tutti i modi, deliberatamente, di nascondere qualunque traccia delle matrici russe dalla sua musica? Bisogna considerare che la Sagra della Primavera è un'opera che si muove tra due poli diametralmente opposti. Da un lato c'è l'attrazione per l'elemento popolare, il barbarico e il primitivo. Dall'altro invece c'è l'attrazione per le complessità del modernismo. Questi poli convergono in un'unità dialettica proprio grazie alla capacità di Stravinsky di creare un nuovo linguaggio musicale autenticamente modernista a partire dagli stimoli della musica folclorica. Tuttavia, Stravinsky ha sempre avuto un rapporto molto ambivalente con la sua identità nazionale, e non solo a causa della sua condizione di esiliato. Stravinsky infatti non voleva essere identificato come un compositore troppo legato alle sue radici russe, perché ha sempre aspirato ad assumere una forte dimensione internazionale e cosmopolita. Anche perché sapeva benissimo che solo vestendo i panni del grande compositore cosmopolita sarebbe riuscito a imprimere una forte connotazione russa non solo alla sua musica, ma anche a tutta la musica del XX secolo. Dal punto di vista musicale, La Sagra della Primavera è un'opera assolutamente rivoluzionaria e diverse generazioni di compositori hanno infatti guardato alla Sagra della Primavera come a un punto di riferimento fondamentale, soprattutto dal punto di vista dell'elaborazione ritmica. Una delle principali novità introdotte da Stravinsky riguarda l'uso degli ostinati, e cioè di brevi cellule musicali che vengono ripetutamente e per l'appunto ostinatamente iterate. Stravinsky è stato il primo compositore ad aver utilizzato gli ostinati tipici della musica popolare nell'ambito delle musiche di tradizione scritta. Una seconda novità riguarda l'utilizzo di ritmi tetici, cioè ritmi forti a scansione irregolare, che richiedono un'adeguata variabilità metrica. Anche questa è una prassi tipica della musica popolare russa, e il suo innesto nella musica di tradizione scritta permise a Stravinsky di realizzare in qualche modo una sorta di ossimoro impossibile, e cioè un metro non periodico. Queste cose ce le spiega lo stesso Stravinsky in un'intervista rilasciata nei primi anni 60, in cui racconta il momento in cui per la prima volta fece ascoltare la Sagra della Primavera al suo committente Sergei Diaghilev. Stravinsky è seduto al pianoforte e suona un accordo che è l'accordo iniziale della sezione dal titolo I presagi primaverili, danze delle adolescenti. Stravinsky dice: mi piace molto questo accordo, era un accordo radicalmente nuovo, un accordo di 8 note, ma gli accenti sono ancora più nuovi e gli accenti sono il fondamento del tutto. Quando ho finito di comporre la Sagra della Primavera, l'ho suonata a Diaghilev e ho cominciato a suonare questo accordo. Per 59 volte ha suonato lo stesso accordo. Diaghilev fu molto sorpreso. Chiese una cosa sola, ma molto, molto offensiva. Durerà a lungo in questo modo? Stravinsky rispose: fino in fondo, mio caro. Diaghilev rimase in silenzio perché aveva capito che dicevo sul serio.
And he was silent because he understood that the answer was serious.
Oltre all'uso di ostinati e accenti irregolari, il fascino della Sagra della Primavera è determinato anche dalla straordinaria complessità delle strutture verticali. L'esperienza di ascolto della Sagra della Primavera ci restituisce un'immagine della forma molto discontinua, determinata dalla successione di blocchi sonori indipendenti, che non sono collegati da elementi di transizione, ma vengono semplicemente giustapposti l'uno all'altro, senza essere sottoposti ad alcun tipo di sviluppo armonico o di elaborazione emotivico-tematica. Qualcosa di molto simile accade anche nella dimensione verticale, che si configura come una sovrapposizione di fasce sonore apparentemente disgiunte e indipendenti, che sembrano quasi scorrere parallelamente l'una sull'altra. Ma da dove nasce questo modo così rivoluzionario di organizzare la complessità della dimensione verticale? In una delle prime monografie destinate alla musica di Stravinsky, pubblicata nel 1929, il compositore russo Boris Asafiev ha avanzato l'ipotesi che il suono delle campane russe abbia esercitato una forte influenza sulle tecniche compositive di Stravinsky. Questa ipotesi non ha avuto un grande successo negli studi successivi, ma forse Asafiev aveva proprio ragione. Ascoltare le campane di una chiesa russa ortodossa, infatti, può diventare un'esperienza illuminante per cogliere l'essenza della musica di Stravinsky. Di solito le campane russe sono divise in tre gruppi: le campane piccole, le campane medie e le campane grandi. La sovrapposizione di questi tre gruppi determina una struttura polifonica a tre parti, in cui ogni campana conserva la sua identità sonora. Tra l'altro non è facile controllare e governare il suono delle campane, che vengono azionate con un complesso sistema di corde che richiede l'intervento di più esecutori. Soprattutto c'è un forte margine di casualità che è determinato dalla straordinaria ricchezza di armonici e di battimenti. Ad evocare un paesaggio sonoro, le campane dissonanti della chiesa russa ortodossa evocano anche un paesaggio culturale, uno stile di vita e anche un modello di interazione sociale. Nella Sagra della Primavera possiamo individuare moltissimi pattern che richiamano il suono delle campane e che dunque a loro volta possono proiettare sulla scena immaginaria dell'ascolto anche un possibile intreccio di interazioni culturali. Ad esempio, nella Danza della Terra possiamo immaginare che la funzione della campana del registro medio venga esercitata dai pattern ripetuti dei corni. Non solo perché il suono del corno richiama il suono delle campane, ma soprattutto perché in questo passaggio il corno ha la funzione di mettere in moto tutti gli altri livelli, trasformando un'apparente fissità metrica in un movimento relazionale e multidirezionale. Nel suono delle campane russe ortodosse, come nella musica della Sagra della Primavera, la dimensione della dissonanza orizzontale, pur rinunciando alla logica della narrazione, dello sviluppo e della conseguenzialità, riesce comunque, quasi per magia, a stabilire un proficuo rapporto di interazione dialettica con la dimensione della dissonanza verticale. E allora forse la Sagra della Primavera è l'opera capitale del XX secolo non perché ha saputo preconizzare la violenza della Prima Guerra Mondiale, ma perché la sua musica ci ricorda la necessità e anche la possibilità di uscire dalla circolarità della violenza e degli atti distruttivi. Ed è proprio grazie a questa interazione tra diverse dimensioni simultanee e solo apparentemente inconciliabili che i valori dissonanti della Sagra della Primavera continueranno sicuramente a risuonare a lungo, nei secoli a venire. Thank you.
Il 29 maggio 1913 fu rappresentato per la prima volta il balletto Les Sacres du Printemps. Susanna Pasticci lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.